ci ha lasciati aggrappato alla croce della sua infermità e in un silenzio svuotato di ogni possibilità di comunicare. Ma c'è stato un tempo in cui la sua voce echeggiava con decisione per annunciare il volto di Cristo e denunciare le facce del male, voce baritonale, capace di misura o di tuono, amichevole o grave. E c'è stato uno spazio che il suo dinamismo ha dominato per intero perché il suo modo di intendere la propria missione coincideva con i confini della terra. Giovanni Paolo II si è spento il 2 aprile di 3 anni fa come una piccola fiamma, ma la gente in piazza San Pietro o davanti al televisore il 16 ottobre di 30 anni fa ebbe subito modo di assaggiarne il fuoco che avrebbe contraddistinto a lungo il suo pontificato. Un fuoco di voce e di idee, di tonalità e valori, il cui ricordo tende via via a sbiadire nella memoria, soppiantato da memorie più recenti, sofferte, atone. Noi vorremmo allora ricordare in questa rievocazione il caro Wojtyła dei primi mesi al Soglio di Pietro, seguendolo nella straordinaria normalità che caratterizza la giornata di un Papa, nei suoi incontri con la gente, nel suo insegnare il Vangelo ad ogni categoria umana, riascoltando passi di alcuni dei suoi discorsi più ordinari e per questo tralasciati dalle retrospettive biografiche ormai consolidate e spesso un po' ripetitive che lo riguardano. Era papa da 3 mesi e di lì a poco, raggiungendo il Messico e Puebla, avrebbe lasciato nelle cronache della Chiesa e del mondo il primo forte segno della sua caratura apostolica. Ma già nella saletta dell'aeroporto di Fiumicino, prima della partenza, Giovanni Paolo II, parlando ai cronisti, mostra di avere chiara una sua visione della contingenza storica. La guerra fredda è ancora lungi dal restare seppellita dalle macerie del muro, il pianeta diviso in blocchi si muove tra paure e diffidenza, e tuttavia il giovane Papa sa che c'è un valore più grande delle ideologie imperanti o delle convenienze politiche sul quale deve puntare, come lui fa, chi ha veramente a cuore il presente e il futuro dell'umanità. È il 25 gennaio 1979.
La situazione globale del mondo contemporaneo non è situazione facile. Dall'altra parte io vorrei essere ottimista. Quello che è buono nella mente umana e nel cuore umano potrà vincere. E il dovere della Chiesa, il mio dovere, è di aiutare questo che è buono nella mente umana, nel cuore umano, per vincere il male.
Quello di Puebla fu un intervento di tuono, ma già prima e dopo il Natale del 78 il giovane pontefice aveva dato voce ad altri capitoli centrali del suo magistero imperniato sull'uomo, a cominciare dall'uomo non nato e dunque impossibilitato a difendersi in caso di abuso. Il 28 dicembre 1978 si rivolge così a chi, tra le corsie di un ospedale, cerca di coniugare fede e professionalità.
Il servizio alla vita deve vedere impegnati con generoso entusiasmo soprattutto i medici cattolici, i quali nel mistero del Verbo eterno disceso dal cielo nella fragile carne di un bimbo indifeso trovano una nuova e più alta ragione di dedizione solerte di ogni fratello, specialmente se piccolo, povero, inerme, minacciato.
È questa la misura della fede per il Papa venuto da lontano, un uomo e un sacerdote abituato in patria a difendere, lottando, quei valori che i cristiani al di qua della cortina vivevano con una naturalezza spesso intrisa di superficialità, una difesa concreta, lucida, come dimostra parlando di giustizia sociale nell'udienza a un gruppo di lavoratori cristiani. È il 9 dicembre 1978 e le considerazioni sono di scottante attualità anche 30 anni dopo.
Mi appello alla coscienza di tutti, ai datori di lavoro e dai lavoratori. I diritti e i doveri sono da entrambe le parti. Il cristiano deve farsi uno scrupolo di essere giusto in tutto e con tutti, sia nel rimunerare e nel proteggere il lavoro, sia nello spendere le proprie forze. Egli infatti deve essere un testimone di Cristo dappertutto e perciò anche sul lavoro.
Il neoeletto Papa aveva un'abitudine durante le sue prime udienze generali, quella di rivolgersi con un discorso solo ai giovani. Era un momento sempre vivo, pulsante, ai margini del protocollo. Il Papa delle future GMG aveva già trovato una sintonia con le generazioni più verdi della Chiesa, forte di una spontaneità che si accordava istintivamente con quella dei ragazzi che lo attorniavano. Eccone un esempio. Siamo nella Basilica Vaticana. È mercoledì 20 dicembre 1978.
Il Papa, che rappresenta la giovinezza di Cristo e della Chiesa, questo piace a voi, è sempre lieto di incontrarsi con coloro che sono l'espressione della giovinezza della vita e dell'umanità. E siete voi. C'è tra noi un'affinità di spirito, si afferma quasi un'esigenza di trattenerci come tra veri amici, si ravvisa un gusto di comunicare gioia.
Questa energia aveva una radice e una linfa ben più profonde di un'età insolitamente giovane per il ruolo e ancor meglio portata rispetto a quanto certificato dall'anagrafe. La radice di una fede temperata per anni da un contesto sociale e politico, quello polacco, che richiedeva ai cristiani la dote del coraggio e la linfa di una quotidiana intensa preghiera. Non è un caso se appena 13 giorni dopo essere stato eletto Papa, la prima uscita da Roma di Giovanni Paolo II sia verso un santuario, quello della Mentorella vicino Tivoli. In 20.000 lo acclamano e lui spiega così il valore della preghiera.
La Chiesa prega e vuole pregare per rispondere ai bisogni del profondo dell'uomo, che talvolta è così ristretto e limitato dalle contingenze della vita quotidiana, dalla debolezza, dal peccato, dall'abbattimento e da una vita che appare senza senso. La preghiera dà un senso a tutta la vita, in ogni suo momento, in ogni circostanza.
Come chi la pronunciò, anche questa convinzione arriva da lontano e risuona tuttora, nonostante il fuoco di quella voce si sia spento come una piccola fiamma in una sera di aprile, per rimanere eco indimenticata in tanti cuori.